Confini giuridici, confini marittimi. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Three European countries have said they will recognize Palestinian statehood.
Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine.
They have made it very clear that if you join NATO, they will do some contra steps.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche oggi due semplici domande. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati. Ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Vi ricordo il 349-238-6666, che è la modalità per interagire velocemente con noi, sms, whatsapp, domande e commenti. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la nostra pagina Facebook, la diretta video su YouTube e il nostro canale Instagram. E c'è naturalmente la nostra playlist, che è anche un modo per interagire con tutto il team di Nessun Luogo Lontano. Lì trovate i nostri gusti musicali, tutti omaggianti il metallo naturalmente. La trovate su Spotify, si chiama Nessun Metallaro è Lontano. Siamo a 4522 mi piace.
Niente metal.
E nonostante le incursioni di Valeria Bernardi, vi ricordo che il nostro obiettivo è 5000 mi piace entro fine stagione. Tra pochi secondi scatteranno le 16.09 qui a Milano. Saranno le 16.09 anche a Madrid e a Oslo, mentre saranno le 15.09 a Dublino, tutte capitali di paesi che hanno deciso di riconoscere lo Stato di Palestina. In questi mesi, Nessun Luogo Lontano, per cercare di raccontare la grande attualità internazionale, ci siamo spesso appoggiati a una serie di similitudini, no? Quello del veliero europeo, per esempio, la bussola, tutti strumenti in alcuni casi analogici che ci permettono di leggere questo pazzo mondo che a volte, ed è il caso degli ultimi giorni, subisce delle accelerazioni incredibili. È il caso della crisi nel vicino Oriente, con la quinta innestata da tre paesi europei. Lo ricorderete peraltro alcuni giorni dopo le dichiarazioni di Josep Borrell, rappresentante responsabile della politica estera europea, che aveva preannunciato in qualche modo una mossa simile. Comunque, dicevo, tre paesi europei che hanno detto che dal 28 maggio riconosceranno lo Stato di Palestina: Spagna, Irlanda e Norvegia. Israele richiama immediatamente due ambasciatori in questi paesi. Gli Stati Uniti fanno sapere che non è possibile riconoscere lo Stato unilateralmente. Insomma, c'è già una selva di dichiarazioni e di reazioni a queste dichiarazioni che arrivano dalle tre capitali europee. E poi vi dicevo, se utilizziamo la metafora, o meglio la similitudine dell'acceleratore, dell'automobile, beh, è il caso di dire che qua c'è stata un'accelerata e una frenata improvvisa. Di che cosa stiamo parlando? Ieri su un sito governativo russo è apparsa la notizia che arrivava dal Ministero della Difesa di una proposta di decreto di allargamento unilaterale dei confini marittimi russi nella zona del Baltico. A stretto giro, cioè qualche ora dopo, con questa violenta frenata, fonti ufficiali russe fanno sapere che non vi è assolutamente alcuna intenzione di rivedere i confini. Ma che cosa sta accadendo veramente? È semplicemente uno stress test rivolto all'Occidente per capire le reazioni? Vi dico immediatamente che i paesi del Baltico si sono presi qualche ora e non hanno risposto ufficialmente. Quest'oggi nel Nessun Luogo Lontano vi racconteremo meglio la situazione nel Baltico, la situazione molto particolare, un unico ma a tutti gli effetti, dell'esclave russa di Kaliningrad. Insomma, faremo il punto su quest'ennesima accelerata della grande attualità internazionale. Per commentare queste accelerate e queste frenate, 349-238-6666, ci sono però tante altre notizie che vogliamo raccontarvi. La prima delle quali ci porta a Kiev, perché l'Unione Europea e il governo ucraino stanno cercando di avviare negoziati formali per l'adesione dell'Ucraina alla UE già a partire dal prossimo 25 giugno, a proposito di accelerazione appunto. I diplomatici di Bruxelles e Kiev stanno facendo pressioni per convincere l'Ungheria a rinunciare alla sua contrarietà alla candidatura ucraina. Secondo i diplomatici, sia Bruxelles che Kiev sono impegnati in un'intensa attività diplomatica bilaterale con Budapest rispetto alle minoranze ungherese in Ucraina. Nel frattempo, ieri, i 27 Stati membri, durante il Consiglio Affari Generali, hanno approvato l'accordo per l'utilizzo dei proventi generati dai beni russi congelati per sostenere l'autodifesa militare e la ricostruzione dell'Ucraina. Infine, il presidente Volodymyr Zelensky ha ricevuto a Kiev la ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock per discutere dell'iniziativa congiunta dei ministri degli esteri della difesa della Germania sulla ricerca di ulteriori Patriot e altri sistemi di difesa aerea per l'Ucraina. In una intervista al New York Times, Zelensky ha detto: Stati Uniti e Unione Europea devono fare di più per difenderci. Gli aerei NATO dovrebbero abbattere i missili russi nello spazio aereo ucraino. Intanto pioggia di messaggi su quella che a tutti gli effetti la probabilmente una delle notizie più importanti della giornata, cioè l'annuncio che di qui al 28 maggio tre paesi europei riconosceranno lo Stato di Palestina, e tra poco darò voce a voi ascoltatrici e ascoltatori. Non prima di avervi raccontato che questa mattina i vertici dell'AfD, Alternative für Deutschland, hanno tenuto un incontro con Krah, il principale candidato alle elezioni europee del partito di estrema destra tedesco, al seguito del quale lo stesso politico ha dichiarato: l'AfD deve mantenere la sua unità. Per questo motivo non prenderò più parte alla campagna elettorale e lascerò la carica di membro del comitato federale del partito. Un vero e proprio terremoto che arriva peraltro dopo che la stessa Marine Le Pen del Rassemblement National ha dichiarato che gli europarlamentari del suo partito non siederanno più nello stesso gruppo dell'AfD a Strasburgo dopo le elezioni europee. Perché queste fratture? Perché questo terremoto? Beh, per le recenti dichiarazioni di Krah al quotidiano italiano La Repubblica, fatte la scorsa settimana, in un'intervista Krah ha detto che non tutti i membri dell'SS erano automaticamente criminali. Krah, peraltro, è indagato per legami sospetti con Russia e Cina. Andiamo in Polonia, dove le forze di sicurezza hanno arrestato 9 presunte spie russe che, secondo le accuse, stavano pianificando una serie di sabotaggi. Lo ha detto martedì il presidente polacco Donald Tusk in un'intervista alla TV privata TVN24, precisando che gli arrestati sono di nazionalità polacca, ucraina e bielorussa. Gli arrestati sono accusati di lesioni aggravate, incendio e tentato incendio. Le loro azioni si sono svolte non soltanto in Polonia, ma anche in Lituania, Lettonia e forse in Svezia. L'allarme su presunte squadre di guastatori russi che si sarebbero attivati in Europa era stato lanciato alcune settimane fa dai servizi di sicurezza della Repubblica Ceca, seguiti subito dopo dalla stessa Polonia, e aveva alimentato una serie di sospetti su quei casi di incendi scoppiati in vari stabilimenti industriali un po' in giro per tutta l'Europa, anche il Regno Unito per esempio, fino all'Europa centrale e alle Repubbliche Baltiche. Peraltro Polonia che sembra essere crocevia di presunte attività criminali, perché nelle ultime settimane in Polonia era stato arrestato un uomo sospettato di pianificare un attentato contro il presidente ucraino Zelensky, un altro che sarebbe stato l'ideatore del pestaggio di Leonid Volkov, esponente di spicco dell'organizzazione del defunto Alexei Navalny. Era stato picchiato a marzo, lo ricorderete, a Vilnius, in Lituania. Infine, in Guyana, le autorità brasiliane stanno spostando armi e equipaggiamento per rafforzare la difesa della frontiera del Roraima, al confine con il Venezuela e la Guyana, appunto, per cercare di dissuadere da sconfinamenti in un'eventuale azione di Caracas per occupare l'Esequibo, il territorio della Guyana ricco di petrolio che il governo di Nicolás Maduro si è già unilateralmente annesso sulla carta. Manca, per così dire, l'azione di forza, però la dichiarazione, la ricorderete, ne demmo notizia qualche settimana fa qui a Nessun Luogo. Secondo un rapporto pubblicato la settimana scorsa dal think tank statunitense Center for Strategic and International Studies, che è basato peraltro su immagini satellitari, il Venezuela sta lavorando all'espansione di una base militare e una pista di atterraggio, oltre ad aver spostato le forze navali in posizioni strategiche. Sono tutti indizi, insomma, che sembrano preludere al rischio di un'azione militare proprio in Guyana. Il Brasile, da parte sua, ha inviato nel Roraima decine di veicoli corazzati per il trasporto truppe, veicoli da ricognizione, missili antiaerei e anticarro, munizioni, mortai e mitragliatrici. Non la vedete, ma qua a fianco a me c'è la valigia già pronta, perché quest'oggi si parte per Trento, inizia il Festival dell'Economia di Trento, lo sapete, quest'anno si intitola Quo Vadis, titolo quanto mai emblematico. C'è un punto di domanda, noi speriamo che chi sarà a Trento, chi si sintonizzerà naturalmente, toglierà quel punto di domanda, metterà qualche punto fermo, magari qualche punto esclamativo, proveremo cioè a dare una serie di risposte ai grandi dilemmi del nostro tempo. La cosa interessante di questo festival è che è fortemente intriso di relazioni internazionali e geopolitica, che è un po' il tema che piace soprattutto a noi qui a Nessun Luogo Lontano. Grandissimi nomi, non sto a elencarli tutti, ma venerdì ci sarà David Petraeus, ex direttore della CIA, ci saranno professori della scuola del Partito Comunista Cinese, si parlerà di globalizzazione. Vi ricordo i nostri appuntamenti, come Nessun Luogo andremo live in teatro alla Filarmonica questo giovedì sera. Condurremo anche dei panel con Marco Magnani, il professor Prodi. Domani al Teatro Sociale alle 12 avrò il piacere di dialogare con Christopher Lockyer, segretario generale di Medici Senza Frontiere, appena tornato fresco per così dire, evidentemente, dalla striscia di Gaza. E poi le nostre dirette da Piazza Gesere Battisti anche sabato. A proposito di panel col professor Prodi e il professor Magnani, eccolo qua, il professor Marco Magnani insegna economia internazionale, Università Luiss, ma anche cattolica, autore del Grande Scollamento, edito da Egea, che sarà un po' il tema del nostro incontro. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno.
Allora, prima facevo riferimento allo sforzo lessicale del nostro team qui a Nessun Luogo Lontano nel trovare metafore, similitudini per descrivere il grande caos del mondo, no? Questo disordine globale. Lei ha scelto di utilizzare un termine molto molto preciso, che è scollamento. Perché scollamento, professore?
Beh, perché il mondo indubbiamente si sta scollando, da qualche tempo lo vediamo tutti, è evidente, perché vediamo questi conflitti, queste guerre, due delle quali peraltro sono in casa nostra, quella dell'Ucraina e del Medio Oriente, però queste guerre non sono la causa, sono la conseguenza di uno scollamento che è cominciato parecchio tempo fa e che ha diversi, diverse cause, diversi motivi. Ne cito tre rapidamente. Il primo è il vuoto geopolitico crescente che gli Stati Uniti lasciano nel mondo, che viene riempito da potenze regionali o aspiranti tali, e questo crea complessità, volatilità, scollamento. Il secondo motivo è che ci sono autocrazie come l'Iran, la Russia e la Cina che hanno l'obiettivo dichiarato di scardinare gli equilibri attuali economici e geopolitici del mondo. Il terzo è la crisi della globalizzazione. La globalizzazione moderna ha portato enormi benefici, però oggi è in crisi. I motori della globalizzazione sembrano essersi inceppati e quindi quello che vediamo è che ci sono pezzi di mondo che si stanno progressivamente allontanando dal punto di vista commerciale, finanziario, tecnologico, energetico, anche culturale. Sì. La metafora che io uso per rendere l'idea è quella delle placche tettoniche che si allontanano, si avvicinano e però talvolta si scontrano e quindi i conflitti diventano un'inevitabile conseguenza. Quello che sarà interessantissimo capire nella conversazione, nella presentazione del volume che faremo venerdì insieme è dal professor Romano Prodi qual è, può essere il ruolo dell'Europa in questo scollamento, in questo crescente caos geopolitico. L'Europa avrà un ruolo? Come potrà averlo?
Su questo, professor Magnani, lasciamo il punto di domanda così e mettiamo un po' di appetito in bocca a chi vorrà essere a Trento a farci compagnia. Grazie mille. Marco Magnani, economia internazionale, Luiss Guido Carli, ma anche cattolica. Noi ci vediamo venerdì a Trento, anche prima, mi sa, magari. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie.
I nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo, ma anche da Trento, perché no, li chiudiamo qua, apriamo la nostra prima pagina che ha a che fare col Mar Baltico, con gli appetiti della Russia che, come vi dicevo, ieri a un certo punto sembravano accelerare in maniera prepotente e poi il freno a mano tirato, che cosa significa? Partiamo. Termini del mistero da risolvere ve li stavo riassumendo proprio all'inizio di questo nostro viaggio. Ieri su un sito governativo è apparsa la notizia per cui c'è una proposta di decreto portata avanti dal Ministero della Difesa russo, che poi doveva essere vagliata e convalidata dal governo russo stesso, di allargamento unilaterale dei confini marittimi. Poi però ci sono state una serie di rettifiche non particolarmente vigorose, devo dire la verità, che sembrano sostanzialmente, capiamo se la nostra ospite concorda in questa lettura, ho tutta la sensazione che sia stato quasi un amo un po' avvelenato lanciato lì sul grande tavolo della comunità internazionale per capire le reazioni. Eleonora Tafuro, analista, ricercatrice di ISPI, esperta di Russia, Caucaso e Asia Centrale. Eleonora, ciao, buongiorno, ben ritrovata.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, affermazione poi smentita. Si sa già è uno stress test sulla comunità internazionale o c'era un po' di confusione ai piani alti del Cremlino?
Può essere entrambe le cose. Credo che ci sia sicuramente un problema all'interno del processo di decision making del governo russo, e quindi può essere che questo piano, come dicono, fosse un piano che in realtà è stato ipotizzato anche prima dell'invasione dell'Ucraina. Può essere anche che invece questa sia una sorta di provocazione nell'ambito della relazione sempre più tesa tra Russia e Occidente, in modo che il Cremlino fa vedere di avere una carta in più per destabilizzare i paesi baltici e i partner occidentali dell'Ucraina. Può far vedere di avere questa carta, ed è sicuramente una minaccia velata.
Una minaccia velata, e soprattutto, accolgo la parte che dicevi prima, Eleonora Furu, una minaccia di destabilizzazione, perché tutti gli occhi sono puntati su altri mari molto più caldi, il Mar Nero naturalmente, la situazione in Ucraina. L'allargamento della tensione al Baltico potrebbe avere ripercussioni molto molto ampie. Detto ciò, quale potrebbe essere l'obiettivo politico della Russia nel ridefinire quei confini? Ricordiamo la presenza di Kaliningrad, che poi il nostro Antonio Tale ha descritto e andremo a sentire insieme. Eleonora.
Ma chiaramente, quando si parla di confini marittimi, non si parla solamente di una carta geografica, le conseguenze sono molto tangibili, perché a seconda appunto dei confini marittimi vediamo anche la definizione di zone economiche esclusive. L'abbiamo visto tra l'altro in altri mari sempre più caldi, quando la Turchia faceva delle esplorazioni in un'area economica esclusiva della Repubblica di Cipro, che però la Turchia diceva essere appartenere a Cipro Nord. Sì. Quindi è chiaro come definire confini marittimi può voler dire portare avanti operazioni militari oppure economiche, che possono essere sicuramente fonte di destabilizzazione per gli altri stati interessati.
Eleonora, un'ultima domanda prima di ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro. Ti costringo a guardare la sfera di cristallo. Come si risolve questa questione? Hai detto, ci sono entrambe le ipotesi. Amo, polpetta avvelenata lanciata sulla comunità internazionale per capire le reazioni. Qualche incertezza, qualche crepa nel processo di decisioni all'interno del Cremlino stesso. Nei prossimi giorni cosa potremmo aspettarci? Non è casuale, credo, il silenzio dei paesi baltici. Stanno aspettando, hanno aspettato a rispondere ufficialmente.
La risposta della ministra degli esteri finlandese è stata meravigliosa, no? Il tentativo del Cremlino probabilmente è quello di creare confusione, ma noi finlandesi siamo calmi e quindi non saremo vittime di questa confusione. Io credo che in questo momento ci sia l'interesse a far vedere da parte dei paesi baltici, ma anche degli altri paesi dell'area, che c'è un fronte coeso contro la Russia, che c'è comunicazione costante e che c'è un'azione di policy condivisa. Quindi io credo che da questo punto di vista il messaggio lanciato a Mosca sia chiaro, e credo che nei prossimi giorni, insomma, la minaccia rientrerà. Non credo che il Cremlino vorrà andare avanti su questo progetto.
Grazie mille, Eleonora Tafur, alla lista di ISPI. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Adesso, mentre butto un occhio ai messaggi al 349-238-6666, come promesso, voi buttate un occhio a una mappa. Se avete un dispositivo Google Maps, andate a vedere Kaliningrad, perché proprio l'esclave a ovest della Lituania, esclave russa naturalmente, potrebbe essere la chiave di volta dell'intero gioco del Baltico nei prossimi giorni. Staremo a vedere appunto quali saranno se vi saranno più decise reazioni. Ci ha pensato Antonio Tali in 90 secondi.
Kybartai è un villaggio da 4.000 abitanti nell'ovest della Lituania, a 2 ore di auto dalla capitale Vilnius. Ma in certi giorni, se si sale all'ultimo piano di una delle case più alte della zona, Kybartai diventa un tunnel spazio-temporale. Basta affacciarsi dalla finestra e guardare oltre un alto muro circondato dal filo spinato per vedere drappelli di uniformi con la stella rossa che seguono addestramenti dei tempi dell'Unione Sovietica. Perché Kybartai confina con Kaliningrad, l'enclave russa piantata come un cuneo tra la Lituania e la Polonia, dalla quale oggi Mosca minaccia di ridisegnare i confini di tutto il Mar Baltico. Cosa ci fa un pezzo di Russia tra Lituania e Polonia? Anche dopo il crollo del muro di Berlino e il collasso dell'Unione Sovietica, questa città e tutti i satelliti che compongono la sua provincia sono rimasti sotto il controllo di Mosca. Il passato non passa mai davvero a Kaliningrad, che nei decenni in cui Stalingrado e Leningrado cambiavano di nome, manteneva invece il suo, dedicato a un leader bolscevico e preservava un'architettura e un assetto ipermilitarizzato da guerra fredda. Oggi, dopo l'invasione dell'Ucraina e l'adesione di Finlandia e Svezia alla NATO, Kaliningrad, con i suoi oltre 800.000 abitanti, che sono in gran parte militari, riveste un ruolo fondamentale nella strategia scandinava di Vladimir Putin. La cittadina di Baltijsk è l'unico porto russo sul Baltico privo di ghiaccio tutto l'anno. Da qui parte la linea ferroviaria che collega il porto al territorio della Bielorussia. E qui si trova il cosiddetto corridoio di Suwalki, un pezzo di terra lungo 65 chilometri che, se Mosca decidesse di occupare, taglierebbe fuori la Polonia e la Lituania dalle comunicazioni dirette con l'Unione Europea. Adesso che il ministro della difesa russo pretende di rivedere unilateralmente i confini marittimi a partire proprio da Kaliningrad, l'ombra della città dove il passato non passa mai si proietta anche sulla Finlandia e sulle acque della Lituania.
Questi termini anche geografici della questione, riassunti dal nostro Antonio Tani in poco più di 90 secondi. Vi dicevo di un'assenza di una vera e propria risposta ufficiale da parte dei paesi nel Baltico. In realtà c'è stata qualche timida risposta affidata in un caso in una nota a Politico, quotidiano online molto prestigioso e autorevole che si occupa di Europa e non soltanto la versione europea, per così dire. E in parte in realtà anche smentite dal presidente finlandese Stubb, che dice: non c'è stato alcun contatto con la Russia, mentre in realtà il ministro finlandese Petteri Orpo ha detto: non vedo al momento motivi di maggiore preoccupazione in relazione a questo possibile allargamento dei confini. Insomma, sembra una posizione piuttosto attendista, ma staremo a vedere. Detto ciò, si apre uno scenario che è particolarmente inquietante. Dicevo, i vostri messaggi al 349-238-6666, qualcuno scrive: risposta europea debole, Putin andrà avanti. Qualcuno: non capisco le polemiche sul riconoscimento dello Stato palestinese. Integrare la Palestina nella comunità internazionale non è forse il miglior modo per depotenziare Hamas e togliere i palestinesi dalle grinfie dei terroristi? E poi altri messaggi, uno in particolare sul vuoto statunitense, che fa un po' il conto di 20 anni di invasione, tutte pretestuose, tutte finite male, così scrive Nicoletta. Detto ciò, piccola pausa alla borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Confini giuridici e riconoscimenti giuridici, confini marittimi, questo è il tema di questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Per voi c'è sempre il 349-238-6666, una pioggia di commenti quest'oggi. Chissà se intanto avete seguito il mio suggerimento. Durante l'informazione finanziaria avevo detto: aprite Google Maps, andate a vedere la posizione di Kaliningrad, l'esclave russa proprio di fronte al Mar Baltico. Quel Mar Baltico che a tutti gli effetti è diventato, a dispetto immagino delle intenzioni del Cremlino, sostanzialmente il lago della NATO, qualcosa di impensabile se andiamo indietro nel tempo a circa 2 anni e mezzo fa. Un mare, come recita giustamente il diritto, come tutti gli altri mari, che è regolato dal diritto internazionale, in particolare da una sua branca, che è il diritto del mare. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano al professor Antonio Leandro, insegna appunto diritto del mare, Università di Bari. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno.
Allora, è una notizia tutta di cui dobbiamo verificare il perimetro, nel senso che, come avrà sentito, è stata una sorta di provocazione. Un sito ufficiale governativo riporta questa idea di nuovo decreto, poi però fonti russe in maniera un po' più sommessa smentiscono. Ci sono timide reazioni da parte dei paesi baltici, sono un po' alla finestra che osservano. Sembra al momento una provocazione, ricordiamo anche che creare confusione è una delle armi molto utilizzate nella cosiddetta guerra ibrida da parte della Russia. Detto ciò, la Federazione Russa può rivedere unilateralmente i suoi confini marittimi con Lituania e Finlandia oppure è una violazione, professore?
Allora, guardi, questo provvedimento in realtà prospetta la revisione di alcune coordinate geografiche con cui l'Unione Sovietica nel 1985 e poi la Russia come erede individuò la linea di base da cui calcolare tutti gli spazi marittimi, il mare territoriale, la zona economica esclusiva, non soltanto con riguardo al Mar Baltico ma anche al Mar Nero, all'Oceano Artico. Fu un provvedimento dell'85. Questa revisione annunciata in questi giorni punterebbe a sostituire quelle coordinate perché le si ritengono datate, inoperative, calcolate su carte di navigazione su piccola scala, e la sostituzione dovrebbe avvenire con un sistema di linee dritte, rette. In sé questo provvedimento, qualora fosse adottato, rientra nella facoltà dello Stato costiero, rientra perché lo Stato costiero può estendere, delineare la linea di base ed estendere il mare territoriale in modo unilaterale, tant'è che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che sotto questi aspetti è vincolante per la Russia ma risponde anche a norme applicabili a tutti gli stati del mondo, prevede che uno Stato, quando decide questo, dia diffusione delle nuove coordinate geografiche depositandone anche una copia presso il segretario delle Nazioni Unite. Il discorso è l'incidenza sui confini marittimi, cioè la dichiarazione in sé è legittima o sarebbe legittima ove approvata, è l'effetto sui confini marittimi che potrebbe suscitare qualche perplessità, perché c'è differenza tra dichiarare la linea di base, pretendere che da qui parte il mare territoriale e però delimitare il mare territoriale con gli stati vicini. Se la Russia intendesse associare, ma io ho delle perplessità al riguardo, intendesse associare a queste nuove coordinate l'effetto di delimitare gli spazi con Finlandia, Lituania e Polonia, beh, questo sarebbe inopponibile senza un accordo internazionale. Quindi, tanto per precisare, non è la dichiarazione a creare problemi di legittimità nel diritto internazionale, ma l'effetto che la Russia volesse ricercare.
Professor Leandro, se capisco bene, la Russia può farlo, però questo non deve violare o ledere la territorialità delle acque degli altri paesi coinvolti, capisco bene?
Capisce benissimo, certo, perché non può una dichiarazione unilaterale, nuove linee di base, nuove coordinate avere degli effetti sul mare territoriale di altri stati,
sì,
ma soltanto unilateralmente sul mare territoriale dello Stato che procede con queste dichiarazioni.
Chiarissimo. Quanto al ruolo di Kaliningrad, esiste per così dire una regola nel diritto del mare internazionale per cui un'entità geograficamente piccola con pochi chilometri costieri ha diritti inferiori, mi passa il termine, certamente non sono giuridici e internazionali, rispetto ai territori circostanti che invece godono di coste molto molto più lunghe?
No, io direi che se anche la costa è piccola ma appartiene ad uno Stato sovrano, anche se è piccola può esprimere un mare territoriale, quindi da questo punto di vista potremmo dire che non c'è una diseguaglianza a seconda della lunghezza delle coste o dell'ampiezza delle coste degli stati costieri. Il discorso magari è che se soprattutto a Kaliningrad si potrebbe porre il problema, ma in realtà anche nel Golfo di Finlandia, se le linee che la Russia intende avanzare, disegnare, chiuderanno spazi che prima erano di mare territoriale trasformandoli in acque interne, questo significa che la Russia estenderebbe la propria sovranità, quasi quella analoga alla terra, la estenderebbe sul mare, con la conseguenza, una, li posso segnalare, ma ce ne sono tante, che in quegli spazi di mare la Russia potrebbe per esempio chiedere un consenso per la navigazione, avere delle pretese maggiori. Qui però, sempre un po' per evitare paure infondate, un po' bisogna ricordare che la Russia è molto attenta al diritto del mare, questo voglio dirlo chiaramente perché gli studi di diritto del mare della Russia sono molto profondi e la Russia sa bene che non può disegnare delle linee rette che siano troppo discostanti dalla costa e che se pretende delle acque interne nuove, queste devono essere ben collegate con la terraferma. Quello che potrebbe per esempio, essere probabile in Kaliningrad, visto sì. che una fetta di acque si trasformerebbe da territoriali a interne, forse qualche dubbio c'è nel Golfo della Finlandia. Poi le segnalo anche che quando una linea è disegnata in modo tale che le acque si trasformano giuridicamente da territoriali a interne, voglio dare un po' per scontato che gli ascoltatori sappiano la differenza, ma è un po' dire, può parlare di acque dove lo Stato può trattare il mare come se fosse la terra, ad acque che invece diventerebbero una proiezione della sovranità verso il largo. Bene, quando lo Stato trasforma quelle acque, diciamo un po' più libere, sì. in acque interne, e lo fa grazie a questo tipo di operazioni, la Convenzione di Montego Bay dice per esempio che lo Stato deve ancora riconoscere il diritto di passaggio inoffensivo, cioè la possibilità per navi straniere di passare nelle nuove, tra virgolette, acque interne come se fossero acque territoriali. E in ogni caso, se si tratta di fare delle delimitazioni, la Russia deve ricordarsi, lo dico non come monito morale, ma perché è obbligata sì. dalla Convenzione di Montego Bay, che quando non ci sono accordi, uno Stato non può estendere il proprio mare territoriale al di là della linea mediana, diciamo così, rispetto agli Stati che stanno di fronte. E questo riguarderebbe soprattutto, chiaramente, il Golfo della Finlandia, l'altra parte, diciamo, interessata sì. da queste novità.
Il professor Antonio Leandro, diritto del mare, Università di Bari, sembra gettare non acqua sul fuoco, ma acqua sull'acqua, anche se quei mari stanno ribollendo per le tensioni geopolitiche. Mi perdonerà questa facezia. Professore, l'ultima domanda, le faccio un po' togliere la giacca da giurista, le affibbio un po' quella dell'analista geopolitico, ma lei è molto attento su queste questioni. Quanto il Mar Baltico è fondamentale, funzionale all'Artico che lei citava prima per la Russia?
È funzionale, senz'altro, con una attenzione che la Russia presta maggiormente, chiaramente, per effetto di nuovi ingressi della NATO.
Sì.
Perché, come avevamo detto prima, quelle coordinate geografiche servivano anche un po' per la Russia nell'85, fine 80, inizio 90, a disegnare un'idea di sovranità e di controllo degli spazi marini che andava dall'Artico fino al Mar Nero, in buona sostanza. Sì. La Russia, neanche tanto lontano nel tempo, abbastanza di recente, ha rielaborato la sua strategia sulla sicurezza marittima in un modo unilaterale, richiamando più volte però in quei documenti il rispetto del diritto internazionale. Senz'altro, queste che possono essere delle provocazioni che magari poi, quando andremo a vedere, si tratta di poche miglia nautiche in certi sì. punti, potrebbero in effetti un po', come dicono i geopolitici, un po' essere un po' come lo Stato che gonfia il petto per vedere poi gli altri Stati sì. come reagiscono. Qualche reazione c'è, le dico pure che alcuni ricercatori di altre terre, non italiane, sì. non diciamo vicini a noi, dell'Estonia, hanno detto che forse non sarebbe neanche tanto male mettere una volta per tutte un po' di chiarezza su quelle linee, perché esistono degli accordi, ma alcuni non sono ratificati,
certo.
altri includono la Svezia e sono dei trilaterali. Quindi per alcuni già c'è l'idea che questa, che è una provocazione della Russia, potrebbe rendere un po' più chiare le cose in quello spazio di mare. Però convengo con lei che c'è un'idea legata, anche connaturata pure al fatto che vi è una dichiarazione sul Moscow Times di un sì. progetto del Ministero della Difesa, peraltro, non sì. altro ministero. Parliamo appunto di un'articolazione dell'amministrazione dello Stato che in teoria non dovrebbe essere.
Non è sua competenza, certo.
Bravissimo, di competenza nella materia della pianificazione degli spazi marittimi. Quindi c'è sicuramente un odore che è contemporaneo, l'odore della Russia che butta avanti un amo per vedere quale pesce prende nel mare delle reazioni geopolitiche e contemporanee.
È così, in questa corsa di similitudini e metafore. Ringrazio il professor Antonio Leandro, diritto del mare, Università di Bari, sempre chiarissimo. Grazie mille, professore, buona giornata.
Grazie.
Alla prossima.
Grazie a lei, buona giornata.
Allora, noi lasciamo invece quelle strade del mare particolarmente affollate, tese, con moti ondosi non rassicuranti, anche se il professor Leandro ci ha un po' rassicurato. In realtà andiamo a sentire come se la cava invece chi è alla guida e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista,
desidero informarvi che dopo aver raggiunto un consenso sulla decisione tra i due partiti che compongono la coalizione di governo progressista e facendo eco al sentimento della maggioranza del popolo spagnolo, il prossimo martedì 28 maggio la Spagna approverà nel suo Consiglio dei Ministri il riconoscimento dello Stato di Palestina. È giunto il momento di passare dalle parole ai fatti. È giunto il momento di dire ai milioni di palestinesi innocenti che soffrono che siamo con loro, che c'è speranza. Ed è giunto il momento di dire chiaramente che per quanti muri vengano costruiti, per quanti villaggi vengano bombardati e per quanti insediamenti illegali vengano costruiti, la terra e l'identità della Palestina continueranno a esistere nei nostri cuori, nella legalità internazionale e nel progetto futuro di un Mediterraneo in armonia.
Così il premier spagnolo Pedro Sánchez, la Spagna si accoda a Irlanda, e Norvegia, anche se altri paesi potrebbero seguire quella che lo ricorderete qualche giorno fa, una mossa anticipata da Josep Borrell, responsabile della politica estera dell'Unione Europea. Cosa sta accadendo? Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, Arturo Varvelli, European Council of Foreign Relations di Roma. Ciao direttore.
Buongiorno a voi.
Allora, andiamo al nodo forse più nevralgico di questa questione, di questo inizio di riconoscimenti da parte di alcuni paesi europei. Secondo molti analisti, osservatori, secondo gli israeliani, è un errore madornale, perché riconoscere lo Stato palestinese dopo il 7 ottobre equivale a dire con atti terroristici si possono ottenere delle legittimazioni. Cioè, più che sul merito si dice la tempistica che è sbagliata. Sei d'accordo?
In parte sì, in parte no. In parte sì, perché bisogna essere equilibrati naturalmente nella valutazione di questo. Oggettivamente, se guardiamo le cose, sembrerebbe che la comunità internazionale o parte della comunità internazionale si sia spostata su posizioni più filopalestinesi e tutto sommato premi un atto come quello del 7 ottobre scorso, che è un atto terroristico e quindi sia una vittoria per Hamas. Però c'è anche un'altra lettura. La seconda lettura che possiamo dare è che la risposta israeliana sia stata in qualche maniera, seppur appoggiata da tutti e rivendicata come corretta, sia andata oltre misura, e quindi in questo momento questa scelta politica è anche un atto per far comprendere agli israeliani che devono lasciare aperta l'opzione politica, cioè che devono in qualche maniera abbandonare la riluttanza a muoversi verso un percorso politico, la soluzione storica dei due stati, e quindi queste scelte sono atte anche a far percepire che se gli israeliani abbandoneranno quella strada, che è comunque una strada supportata dalle Nazioni Unite storicamente, quella dei due stati, avranno conseguenze negative, cioè avranno una conseguenza negativa nelle relazioni con gli altri, avranno un riequilibrio delle relazioni. Quindi sì, è vero, può essere percepito come un atto premio verso il 7 ottobre, però l'altro lato della medaglia è che è anche un tentativo di costrizione di Israele a tornare a una strada più politica. E la cosa interessante è che questa soluzione potrebbero sposarla, o la stanno valutando seriamente, anche la Francia e la Gran Bretagna, certamente non la Germania e probabilmente non l'Italia, dalle dichiarazioni che abbiamo avuto fino adesso. Ancora una volta ovviamente vengono alla luce le divisioni all'interno
stai anticipando il punto debole sul quale volevo portarti, perché sì, ancora una volta l'Unione Europea sembra non riuscire a muoversi in maniera compatta, in un senso e nell'altro, per carità, perché invece la dichiarazione di Josep Borrell di qualche settimana fa che preludevano a questo inizio di riconoscimento sembravano quasi un preludio a un'azione più corale. Invece qua siamo alle solite, c'è un tenore, un soprano, un contralto, ognun per sé. È facile sottolineare la nevralgia europea in questo caso. Può essere l'ennesimo caso di accelerazione, cioè il fatto che piano piano i paesi europei si accodino e in qualche modo ci sarà inevitabilmente, ma a cascata, una risposta europea alla questione israelo-palestinese.
Io credo che anche stavolta possa avvenire questo. L'abbiamo visto sempre di più negli ultimi anni. L'Europa funziona a più velocità, a cerchi concentrici, chiamiamoli come vogliamo, ma diciamo si trovano delle posizioni di alcuni dei paesi principali, 3-4 paesi, e questi sono in grado di dettare poi la linea agli altri. E questo potrebbe avvenire anche sulla questione israelo-palestinese, nonostante questa sia un dato molto sensibile, un fattore molto sensibile e di politica interna all'interno soprattutto dell'opinione pubblica tedesca. E quindi questo sarebbe molto molto più pericoloso.
Certo, anche perché, perdonami, ti interrompo Arturo, verrebbe da dire che insomma è il momento della maturità per questa Unione Europea, no? Non è che ogni volta su singoli dossier bisogna aspettare qualcuno che acceleri, no? Un Emmanuel Macron che accelera, molto spesso lo fa in politica estera, forse, ma è il nostro auspicio. Ti lascio 30 secondi su questo per condividere insieme l'auspicio, da europeisti convinti quali siamo, ogni tanto un'azione corale, ripeto, in un senso o nell'altro sarebbe gradita.
No, indubbiamente, è molto molto difficile su un tema così sensibile di politica, perché è di politica estera ma al tempo stesso di politica interna, soprattutto certo, presso alcune opinioni pubbliche come quella tedesca, quindi questo è naturalmente un argomento in qualche maniera tossico, però vedremo se ci sarà una maggioranza di paesi importanti come Francia, Gran Bretagna, Spagna, oltre a quelli già citati, che in qualche maniera sceglieranno questa causa. Nella loro spiegazione, diciamo, sì, di questa scelta c'è anche il fatto, e concludo, che questo sia un mezzo anche per delegittimare la narrativa di Hamas, secondo cui il mondo non ha lasciato ai palestinesi altra scelta che la certo, resistenza armata, la violenza e il terrorismo.
Certo, sottolinei la strada politica per depotenziare le armi, chiarissimo. Siamo davvero esatto, in chiusura, grazie mille Arturo Marvelli, come sempre, European Council on Foreign Relations. Sigla, via. Quando è tardi, inutile, gli slogan, le chiusure. Allora, grazie mille a voi tutti per l'ascolto, a tutta la squadra, ci sentiamo domani in diretta da Trento, ore 16, un saluto da Gianpaolo.